Mi sembra che ci sia qui a questo versetto 10 un cambio di tono molto, molto netto, molto chiaro. Ecco, c'è stato fino ai passi precedenti un tono più didattico e qui si comincia invece a... Paolo si rivolge con il tu e parla di fatti e di condotte, di scelte di vita e poi questo è in riferimento a quello che lui ha sofferto, quindi c'è il tu e c'è io e quasi salta all'occhio una certa concentrazione, un certo rivolgere l'attenzione a quello che a Paolo stesso è toccato, come un po' mettersi al centro dell'attenzione. Ecco. Mi chiedevo se questo in realtà non sia necessario. Ecco. Mi viene in mente quella iniziativa, l'anno così un po' buffa anche, l'anno di San Giuseppe di cui si parla in queste ore, collegato a questi discorsi che corrono e sono sicuramente indispensabili, ecco, la necessità di riscoprire la paternità e la responsabilità della paternità è quello che significa, ecco. E mi sembra che ci sia proprio nel pensiero di Paolo questo porsi come veramente capace di portare il peso della paternità che genera non direttamente ma nello spirito e che trasmette. Veniva in mente quel discorso di quel vecchio antico discorso di Paolo VI, il mondo non ha bisogno di maestri ma di testimoni. Cioè non c'è bisogno di gente che mi insegna a stare al mondo con dei contenuti didattici, ma di persone che davanti a me, infatti dice tu mi hai seguito, hanno portato e portano concretamente. Poi ci sono anche maestri, ecco, diceva così, mi sembra. Non mi ricordo se si riferiva a tutti o ai giovani, ma vabbè. Che è poi quello che dice Giovanni nel Vangelo di oggi, ecco, che si rinasce da spirito se c'è una
i versetti 10 e 11 sono nel nostro testo italiano sono scomposti in diverse frasi con la punteggiatura, però di per sé sono tutte un'unica frase. Versetti 10 e 11. Coronate da tutte mi ha liberato il Signore. Quindi mi sembra che da una parte Paolo conduca Timoteo a ricordare le loro vicende comuni, ma però appunto su tutto c'è questo coronamento dell'opera liberatoria del Signore.
Mi pare che venga affermata anche la e sottolineata la presenza delle persecuzioni. Ricorre il termine sia nel versetto 10 che nel versetto 11 e in forma di verbo al versetto 12. Tutti quelli che vogliono rettamente, religiosamente, piamente vivere in Cristo saranno perseguitati. Quindi è una considerazione, un dato di fatto e anche mi pare una come dire, un'affermazione quasi di una necessità. Insomma, succede così, però preparati, perché avverrà. E curiosamente, ecco, qui ci sono poi, c'è una reminiscenza, un richiamo anche alle beatitudini del Vangelo. Curiosamente, nell'ultimo versetto dice che invece i malvagi e i maghi, gli impostori, questi non saranno perseguitati. Però quello che Paolo afferma di questi tipi è che andranno di male in peggio, vale a dire che la loro, condotta, il loro procedere sarà verso il peggio. Quindi è per dire che le persecuzioni lui non le intende come una cosa cattiva, malvagia, insomma non dà un giudizio di questo tipo, come mi pare anche un po' venga detto quando al versetto 11 non dice ma da tutte le persecuzioni mi ha liberato il Signore e da tutte le persecuzioni, cioè non c'è un'avversativa che potrebbe far pensare a un giudizio negativo delle persecuzioni. Insomma, è andata così, sono stato perseguitato, ma per fortuna è arrivato il Signore e quindi le persecuzioni non ci sono più e io vado avanti bene. No, le persecuzioni ci sono. E invece non ci sono per i maghi e per i malvagi, ma la loro strada va verso la rovina.
E queste persecuzioni, ho visto che in queste tre città, Antiochia, Iconio e Listra, ecco, appunto, dopo averle sofferte, Paolo nel viaggio di ritorno addirittura ripassa da quei posti e dice al versetto 22 del capitolo 14 degli Atti, rianimando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, poiché dicevano: è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Quindi mi sembrava molto sottolineato il fatto che Paolo, appunto, non fugge dalle persecuzioni, le vive, poi però, appunto, torna senza paura in quegli stessi posti per confortare, incoraggiare le persone che lì vivono. Tra l'altro, dopo due capitoli, al capitolo 16, si dice che appunto nel suo ulteriore viaggio è proprio a Listra, dove c'era un discepolo chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea credente di padre greco. Quindi, se non fosse tornato non solo una volta, ma due volte in quella città, non avrebbe trovato nemmeno questo fratello così caro. Quindi mi sembra la cosa più importante che dice qui è che certo le persecuzioni ci sono, ma c'è questo viverle insieme, confortandosi a vicenda, incoraggiandosi. È molto bello il versetto 10, tu invece mi hai seguito da vicino, mi hai seguito, ecco, proprio da vicino, mi hai accompagnato. E l'altra cosa del versetto 13 che mi sembra importante, è vero che i malvagi e gli impostori non subiscono persecuzioni, però vanno di male in peggio, quindi forse non si prendono delle legnate, ma è un cammino, come diceva ieri, che dove non si va molto in là, non andranno molto lontano, anche perché ingannano gli altri e sono ingannati essi stessi. È bello questo doppio verbo, no? Che ingannano ma sono anche ingannati, quindi come prigionieri del loro stesso ingannare, anche loro in attesa di una liberazione.
Stiamo vedendo nel capitolo 13 la descrizione della situazione che Paolo rivela a Timoteo, una situazione che riguarda l'interpretazione del tempo presente. Paolo sta dicendo che siamo arrivati agli ultimi giorni e che i tempi adesso sono difficili. E quindi vi saranno uomini egoisti, cioè che fanno riferimento a se stessi, amanti del denaro e tutti i termini che incontravamo nel passaggio di ieri. Ma tu, al versetto 10, e anche domani vedremo al versetto 14, ma tu, cioè essendo questa la situazione molto dura, molto difficile, tu però, tu invece, sei diverso. E la differenza la fa la comunione con Paolo. Tu mi hai seguito da vicino, mi sei stato accanto e mi hai seguito in tutti gli aspetti della mia vita, a partire da quello per il quale noi ancora oggi ricordiamo l'Apostolo Paolo come il dottore delle genti, Doctor Gentium, mi hai seguito nell'insegnamento. La dimensione dell'insegnamento è una dimensione fondamentale perché è legata al Maestro, che è Gesù stesso, verso i suoi discepoli. E dunque l'insegnamento di Paolo non è l'insegnamento di Paolo, ma è l'insegnamento ricevuto dal Maestro. Ecco, e a partire da lui però e da quel vincolo di dipendenza dall'insegnamento, Timoteo ha condiviso tutto con Paolo. E perciò la condotta, i progetti, la fede, la magnanimità, l'amore, la pazienza, le persecuzioni, le sofferenze. È come se all'improvviso, come ci accennava Andrea, Paolo ripensasse alle persecuzioni e alle sofferenze ricevute e vedesse che Timoteo era sempre con lui. Storicamente gli Atti degli Apostoli non ci danno questa versione della vita di Timoteo. Invece per Paolo adesso è come se Timoteo fosse stato sempre con lui dappertutto e quindi abbia sperimentato con lui la liberazione. Da tutte queste situazioni, da tutte queste avversità, il Signore mi ha liberato. Queste ultime parole del versetto 11 sono molto belle, anche perché noi stessi le adoperiamo continuamente. Per esempio, alla fine del Padre Nostro, liberaci dal male, liberaci dal maligno. Il Signore mi ha liberato. E sono infinite le ricorrenze di questo verbo nel Nuovo Testamento, benché pochissime ed essenziali nei Vangeli, perché ritorna questa azione negli insulti che Gesù riceve sotto la croce. Quando gli dicono lo liberi Dio se lo vuole. E Gesù insegna a pregare il Padre a liberarci da ogni male e d'altra parte davanti al male non si sottrae, rimane sulla croce. Dunque, la nostra vita è così, come diciamo ogni giorno nel Benedictus, siamo liberati dai nostri nemici, il Signore ci conceda di servirlo, di prestargli culto, di esercitare il nostro sacerdozio tutti i giorni della nostra vita. La liberazione è accompagnata non al nulla, ma al servizio di Dio. Il Signore non ci libera a vuoto, ma ci libera perché possiamo diventare servi della giustizia. È il grande insegnamento di Paolo. La liberazione dal male, dalla disobbedienza, serve per metterci sotto un altro giogo, che non è più il giogo del maligno, ma è il giogo del Signore. Ecco, vorrei citare soltanto una frase che è di grande speranza sotto questo aspetto, quello che si legge all'inizio della seconda lettera ai Corinti. Anche lì Paolo ricorda le situazioni di persecuzione e di difficoltà in cui si è trovato, in particolare ricorda la sentenza di morte che ha ricevuto da parte delle autorità e dice: Dio da quella morte ci ha liberato e ci libererà. Abbiamo sperato in Lui e ancora ci libererà. Cioè la liberazione non è soltanto un fatto avvenuto nel passato e quindi da ricordare perché è un evento di Dio, ma è anche una promessa che riguarda il futuro. Ancora ci libererà. E questo significa che Dio è più forte del male e della morte, che Gesù ha vinto, è il vincitore. La vittoria sulla morte si celebra continuamente quando noi ci lasciamo liberare dal Signore per diventare completamente Suoi.